L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, sono Lara Montagna e questa è la seconda puntata del mese che abbiamo voluto dedicare alla viticoltura. La scorsa settimana abbiamo ospitato Claudio Widmer, ingegnere in enologia, e Fabio Mora, apprendista al terzo anno del percorso Cantinieri presso la Scuola del Verde di Mezzana. Oggi sarà la volta di Cristina Amonico, anche lei ingegnere in enologia e viticoltura, e con lei ci sarà Tamara Mammolenti, studentessa in enologia e viticoltura a Shenzhen. In questi giorni i viticoltori sono intenti nei rimpiazzi, sperano nelle temperature clementi e che il terreno non vada sotto lo zero. Ma che cosa succederà a breve in vigna? Beh, ce lo spiegheranno proprio loro, queste due donne. Quali saranno i prossimi lavori dunque da effettuare per ottenere il migliore vino di sempre? Lo scopriremo insieme a queste due creature, queste due donne che hanno deciso di dedicarsi al settore vitivinicolo. Si parte con questa canzone, benvenuti all'Ora della Terra, anche da Renato Amadò in regia.
In mezzo al campo al zio quel cagliera, in mezzo al campo al zio quel cagliera, agliera un arbole, molti più chi le vuole, l'arbole piantò in gioca. Qua l'arbola al zio quel cagliera, e da qua l'arbola al zio quel cagliera, agliera un ram, e ram le da qua l'arbola, un di tutti l'erbola, l'arbola le piantò in doca. Al zio quel cagliera, e su parram, al zio quel cagliera, agliera un nei, e nei le su parram, e ramne da qua l'arbore, monti più di l'erbore, l'arbore piantò in doca. Palnei al zio quel cagliera, ed in palnei al zio quel cagliera, agliera un neo, ed un re del palnei, e nei le su parram, e ramme da qua l'arbore, vunghi tutti l'erbore, l'arbore piantò in doca. Paleo al zio quel cagliera, ed in paleo al zio quel cagliera, aria il porcello, porcelle del paleo, e leone del paleo, e lei le si parla, e rappetta qua l'arbore, tutti tutti l'erbore, l'arbore piantò in doca. Al vulcel, al zio quel cagliera, dentro al vulcel, al zio quel cagliera, agliero che, el che le do vulcel, el celle de paleo, e le ole de palde, el neile su parram, el rameta qual arbore, bucchi tutti l'erbore, l'arbore piantò in doca. Al zio quel cagliera, ed è palché, al zio quel cagliera, agliè un agliel, l'agnelle del palché, e che lento volcel, volcelle del paleo, e le ore del palè, e lei le su parram, e ramme da qua l'arbore, punti più chi l'erbore, l'arbore piantò in doca.
E di nuovo buongiorno, benvenuti all'Ora della Terra, ma soprattutto saluto gli ospiti che sono qui in studio. Buongiorno Daniele Reinhardt, buona domenica.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
Buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno agli ascoltatori.
E Tiziano Pedrinis, buona domenica anche a te Tiz.
Buona domenica Lara e un buongiorno a tutti.
079-873-9825 il numero di WhatsApp per scrivere direttamente a loro. Lo ripeto, 079-873-9825, questo è il numero di WhatsApp di Rete 1. Se scrivete in questo momento vi risponderanno i tre esperti dell'Ora della Terra, dunque frutticoltura, orticoltura, giardinaggio. Scriveteci pure via WhatsApp, Alfredo Baratella centrale, le ali sono Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, dunque oggi davvero otterrete tutte le vostre risposte. Beh, io presento anche l'ospite speciale di oggi, ho una presentazione di quelle doc. Sei pronta? Non dire niente che sennò ti si riconosce. Nata e cresciuta in Valle di Blegno, ad Acquarossa, la vigilia di Natale dello scorso anno ha spento 39 candeline. È giovanissima, ma ha già vinto una moltitudine di premi e riconoscimenti. È ingegnere in enologia e viticoltura, è stata capoprogetto dello studio dei terroir viticoli ticinese, responsabile dello studio del comportamento agronomico del Merlot nei differenti terroir ticinesi per la Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana. E poi ancora ha lavorato per il centro di ricerca di Puy, dove è stata responsabile delle microvinificazioni, ma si è occupata anche della seconda fase dello studio del terroir viticoli vodesi. Con un trascorso anche in Sudafrica dal 2008 è membro di giuria di degustazione al Mondial du Merlot et Assemblage, dal 2006 è al Grand Prix des Vins Suisse e dal 2007 è anche ad Expo Vina di Zurigo. Il suo primo vino vinificato alla fattoria Moncucchetto, dove lavora dal 2009, è stato eletto quale miglior Merlot della Svizzera nel 2011. Ha ricevuto più medaglie lei per i vini prodotti con le sue mani che uno sportivo d'élite, e i suoi capolavori sono sulla Guida Veronelli, sul Decanter World Wine Award e naturalmente resteranno nella storia del Mondial du Merlot. E il suo imbarazzo è immenso dopo avervi letto la sua presentazione. Buongiorno e benvenuta Cristina Monico.
Buongiorno Lara, in effetti sì, imbarazzo grandissimo.
Lo sapevo. Beh, d'altronde è giusto dire quanto hai fatto, e so che una cosa che sicuramente ho imparato in questi 5 anni in cui conduco questa trasmissione è che nella Svizzera italiana ci sono persone che fanno tanto, che ottengono risultati incredibili, che spesso sono a un passo da noi e noi non le vediamo finché qualcuno non ce le fa scoprire. E nel tuo caso, Cristina, beh, a farmi scoprire della tua grande delle tue grandi qualità è stato Andrea Conconi, direttore di Ticino Wine, e tu a tua volta mi hai fatto scoprire cose inimmaginabili. Ho scoperto il gusto del Divico, varietà di vite resistente, ne ho visto anche il colore, soprattutto ho scoperto le differenze tra un vino in una botte giovane e un vino in una botte più matura. Poi ho scoperto che questo è il periodo in cui vengono rimpiazzate le barbatelle, che per svariati motivi sono state eliminate o sono morte, dunque adesso è il momento delle nuove barbatelle. Intanto facciamo vedere a chi ci sta seguendo in streaming che cos'è una barbatella. Questa è la meraviglia dell'Ora della Terra, ovvero potete ascoltarci ma anche guardarci in streaming andando su rsi.ch/rete1, cliccate su streaming e vedrete che io tengo tra le mani una piccola, sembra una scopetta di Harry Potter, sinceramente. Io la metto a favore di camera. Questa è una barbatella. Però Cristina, descrivila tu per chi ci sta ascoltando, perché io sicuramente non sono capace, oltre a dire che sembra una scopa di Harry Potter, non riesco.
Allora, una barbatella è una piccola pianta di vigna. Se vogliamo, tutto il tronco che avete visto, il manico di scopa, se vogliamo chiamarlo così, è il portinnesto, che è legno americano, che ci dà le radici, e sopra abbiamo innestato la marza, che è il vitigno che poi darà i frutti fra 3 anni. In questo caso è Johanniter.
Quindi è abbastanza lungo, diciamo che sono almeno 40-50 centimetri.
Sì, forse anche di più. Questo è una barbatella a piede lungo, quindi è stata proprio creata grande La si usa di solito quando si fa rimpiazzi in un vigneto già esistente, così partiamo già a un'altezza più alta. Le barbabatelle standard hanno 30-35 cm di lunghezza, sono un po' più corte di così.
Diciamo che quindi tutta la parte più lunga è americana, il motivo qual è?
È per la fillossera, perché nell'Ottocento è arrivata la fillossera in Europa, ha decimato la viticoltura, la fillossera attacca le radici e muoiono, le piante muoiono. La vite americana invece è resistente alla fillossera, quindi si innesta su della vite americana per evitare questa malattia, diciamo.
E a piede franco, senti come sono esperta,
brava.
Dopo solo una visita alla fattoria Moncocchetto so anche che se non è americano è a piede franco, esistono?
A piede franco esistono, li si utilizza in Sud America, ancora ci sono delle zone dove piantano a piede franco perché non hanno la fillossera. Quindi non innestano sul legno americano, la radice europea.
Perfetto. Ecco, tra l'altro, a proposito di radici, io le metto sempre a favore di camera. Io direi che se non avete mai visto una baby vite, oggi avete la possibilità di farlo. Guardate anche le radici, come sono lunghe e fini, sembrano davvero dei capelli. E la particolarità è che magari una persona può pensare, verrà inserita nel terreno con tutte le sue radicioni così lunghe, sono almeno una bella spanna le radici, invece no, vengono tagliate.
Sì, perché se io dovessi piantarla con tutte le radici, devo fare un buco grande in modo che ci stanno tutte le radici. Non devo avere le radici che vengono verso l'alto. Visto che nessuno ha voglia di andare con la pala e fare dei buchi di 20 cm, le radici le tagliamo alla lunghezza di 2 cm, 2 cm e mezzo. Il buco quindi dove pianteremo la barbatella può essere più piccolo. Poi le radici si riprendono, loro ripartono, come i capelli ricrescono.
Come i capelli.
Sì.
Dunque, ascoltiamoci una canzone e poi, siccome so che tu non sei sola, ma hai portato un ospite, sentiremo chi è quest'ospite e scopriremo che cosa fa legato al mondo, ovviamente, della viticoltura. 0848 030808, il numero per intervenire in diretta nell'ora della terra. Stiamo parlando di viticoltura, lo stiamo facendo insieme a Cristina Monico. Dunque, abbiamo già una telefonata per te, Cristina. Vedo che c'è in linea Lilli. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, grazie Palbalet. E dove sa compri Barbatelchi nella mia regione di Mascona? Più o meno.
Allora, vicino a Ascona c'è Ramelli Flavio Agudo, lui è vivaista e le vende le barbatelle. Se no abbiamo, abbiamo Crivelli Giuseppe a Briganzona.
No, va bene, va bene.
Però noi le diciamo tutte, signora Lilli, perché la sua domanda è molto utile per chiunque stia ascoltando nella Svizzera italiana. Dunque magari elenchiamo tutti i vivaisti che hanno barbatelle.
Quindi torniamo a Ramelli Flavio Agudo, Crivelli Giuseppe a Briganzona, Ballerini Ettore a Novazzano e l'azienda agricola di Mezzana. Loro fanno anche loro barbatelle.
Perfetto, grazie mille. Prego. Buongiorno.
Buongiorno a lei Lilli, a presto. Alfredo, so che è arrivato un messaggio WhatsApp per Cristina Monico, vuoi leggerlo tu?
Sì, esatto, un ascoltatore ci scrive: buongiorno, si sente in giro che a causa delle aumentate temperature i viticoltori si stanno allontanando dal Merlot per andare su altri vitigni, ad esempio quelli toscani. È così? Grazie.
Io direi di no. Cioè, per carità, sì, si piantano anche noi vitigni, ma non è che abbandoniamo il Merlot perché sono aumentate le temperature. Si cerca una diversificazione, ma è una questione anche di mercato e di avere prodotti diversi da offrire al cliente. Secondo me il Merlot per i prossimi, sparo, 20 anni sarà comunque sempre il vitigno re, principe re del Ticino, quindi non preoccupiamoci di questo.
Benissimo, dunque Cristina, io so che tu hai voluto fortemente avere questa mattina con te un ospite e vuoi che la presenti io?
Certo.
Ok, ho la presentazione. Classe 1990 di Vezia, dopo aver svolto le elementari a Cureglia, le medie a Trevano, il liceo a Savosa, non le bastava, ha ottenuto anche la maturità commerciale alla scuola di economia e commercio a Bellinzona, ma lei non bastava ancora e così si ha frequentato anche il centro professionale del verde a Mezzana. Nel frattempo però studiare non le bastava e così ha fatto più stage lei di chiunque altro io conosca. Ha vendemmiato in diverse cantine del Ticino, ha fatto l'aiuto panettiere nel Canton Soletta, la ragazza alla pari in America, l'aiuto maestra all'asilo, la cassiera per l'Hockey Club Lugano, l'impiegata in una fiduciaria, la ricezionista a Londra, l'apprendista viticoltrice a Vezia e forse però dico, dal 2017 ha trovato la sua via perché studia all'École d'Ingénieur de Changin e a quanto ne sappiamo è bravissima. Buongiorno Tamara Mamolenti, ciao. Ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ragazzi, io direi un applauso per questa ragazza davvero. Tamara, ti saluta anche Cristina.
Ciao Tamara.
Ciao Cristina.
Dunque, che tempo fa nel Canton Vaud oggi?
Non tanto bello, un po' di nuvole.
Nuvoloso, questo ti permette di studiare, perché so che stai lavorando a una tesi, qualcosa, un lavoro di diploma, insomma ci spieghi cosa stai facendo in questo momento?
Allora, adesso ci sono, in questo momento ci sono comunque gli esami intermediari e in più dobbiamo consegnare un lavoro preparatorio di bachelor, che non è ancora il lavoro definitivo, però è un abbozzo, diciamo.
Quindi tu prevedi di lavorare su questo lavoro, su che cosa sarà? Insomma, hai già deciso, stai lavorando già a questo lavoro di bachelor, quindi sai già qual è il tema, puoi già dircelo?
Sì. Il tema è sulla filtrazione, praticamente voglio vedere un po' l'impatto che ha la filtrazione sui vini, positivo e negativo, a livello organolettico e anche a livello microbiologico.
Ma Cristina Monico è stata tua insegnante?
Sì, abbiamo fatto 5 settimane di stage per la vendemmia, perché quando si viene a Shenzhen bisogna fare 2 stage vendemmia per 5 settimane e quindi ho scelto il primo stage, l'ho scelto di farlo da lei.
E già lì, quando si fa lo stage, si capisce un po' dove si andrà a parare, come sarà il percorso di studi, oppure fino a quando non si mette piede a Shenzhen, anche avendo frequentato Mezzana, non si sa esattamente che cosa può aspettarti in un mondo del genere, frequentando una scuola come quella?
Ma il vantaggio di Mezzana è che comunque ho già lavorato in un'azienda, perché bisogna comunque lavorare e andare a scuola, quindi 3 anni avevo già lavorato, quindi mi ha dato già una bella idea di com'è che funziona questo lavoro. Però è vero che gli stage aiutano e arricchiscono, perché più aziende si vedono, più si è coscienti di cos'è veramente questo lavoro.
E che cos'è veramente questo lavoro?
Beh, è comunque un lavoro, tra virgolette, difficile, nel senso che comunque, già che si dipende dalla meteo, comunque bisogna avere un prodotto in vigna per poi avere qualcosa di buono in bottiglia, già, quindi non è così facile come lavoro, però è bello perché è vario e si è a contatto con la natura, quindi è veramente un bel lavoro.
Quindi diciamo che dopo aver fatto tutti gli stage possibili e immaginabili hai trovato la tua via?
Sì, no, ho scoperto appunto la viticoltura e l'enologia 6 anni fa, prima non sapevo veramente cosa mi piaceva e cosa volevo fare come lavoro, e 6 anni fa ho scoperto, grazie a una vendemmia, questo lavoro e mi sono innamorata.
Senti, e noi siamo felicissimi di questo, perché davvero solitamente non si può neanche, non si pensa che magari una persona intraprende una strada come la tua, un liceo, poi va sul commercio e poi alla fine si ritrova in vigna, no? Però si ritrova in vigna felice di aver scelto un lavoro molto molto particolare. È vero, come dicevi tu, legato tanto al clima, alla meteo e al fatto di essere all'esterno in balia di qualcosa che non si può controllare. Io ti chiedo, prima di lasciarti andare a studiare, Tamara, se hai un mito, un esempio, qualcuno in questo tuo nuovo mondo che segui o che ti fa un po' da faro, diciamo, c'è una persona, un maestro, qualcuno che ritieni davvero di essere il tuo mito?
Beh, penso che lei, non gliel'ho mai detto, però è un po' lei che mi ha fatto venire la voglia di andare a scuola e di andare a fare Changel. Comunque è quelli con voi, è la Cristina.
Bene, grazie. Sai che non avevo dei dubbi, avevo un qualche dubbio, ma pochi, perché sicuramente seguirai delle grandi orme. Tamara, grazie ancora per essere stata con noi, ci sentiamo presto e buon lavoro. Te la faccio salutare.
Grazie a voi, va bene, grazie.
Ciao Tamara.
Ciao Cristina, ciao a tutti.
Grazie ancora. Un disco e torniamo in diretta nell'ora della Terra, e voi nel frattempo potete iniziare, perché sono le 9:30, a chiamarci 0848 03 0808, il numero di telefono dell'ora della Terra. Che bello sentire una giovane così appassionata di questo lavoro, davvero.
Sì, è molto bello.
Grazie soprattutto a Cristina per averci suggerito di chiamarla e di disturbarla in questa mattinata di studi.
Lescia con la sua vaca, poi mi son menestrata, ma senti fino a sì, ma senti cara Doneta, di mia economia, brancherà fino via, che in un momento si su. Din don din della, lunga che le bella, bella fino via, bella che cane mia, din don din della, dici la verità. Che sta filo via, si è una gran comodità. Nasci perché la strada ben felce una rongia, ve calati la sungia, de grasso non resta più. E invece in filo via, si ta su peta panca, in cimini tognanca, di tazzi bene su. Con gran prosperità, che il ven la roba buona,
ma proprio a buon mercato. Ma roba tutta nostrana, bottiglie dei vini freschi, fiaschi alla romaneschi, pesca di Gingraval.
...0848-03-0808 per chiamarci in diretta nell'ora della terra. Io do subito il benvenuto a Vincenzo, che è in linea. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti voi. Io ho una domanda per la signora Monico, perché a suo tempo si facevano dei buchi per mettere le barbatelle di 60 cm di profondità e 50 di larghezza, poi si metteva il letame intorno alle radici coperte di terra, no? Adesso è tutto cambiato, allora si fa solo un buchetto e si mette la pianta dentro.
Grazie Vincenzo per aver fatto questa domanda a Cristina Monico, perché è uno dei temi che vogliamo proprio affrontare oggi, ovvero siccome lei ce l'ha portata qui in studio, io la faccio ancora vedere a chi ci sta guardando in streaming, la barbatella, e c'è naturalmente tutto il discorso legato a come rimpiazzarla, come metterla nel terreno, quindi Vincenzo ci ha dato proprio lo spunto e adesso ne parliamo. Direi di lasciare la maestra spiegare come si mettono in terreno le barbatelle.
Allora, in effetti sì, anch'io mi ricordo mio padre che faceva buchi enormi, letame, barbatella. Non si fa più così. Allora, il buco grande lo si può fare comunque, se uno vuole, che a casa deve piantare tre barbatelle, vuole fare un buco grande e piantarle con le radici intere, si può fare, non c'è problema, non è che non si possa fare. A livello professionale, chiaramente un'azienda di rimpiazzarne tante e cerca di ottimizzare il lavoro e cercare di farlo in fretta, per cui il buco lo si fa piccolo, spesso e volentieri si ha anche un aggeggio che si chiama palo iniettore, che è proprio un palo con un diametro di 2 cm attaccato a una canna dell'acqua, quindi con la pressione dell'acqua si riesce a fare il buco, e per questo motivo dobbiamo tagliare le radici in modo che le radici rimangano nel terreno, non vengono su, quindi è proprio una questione di ottimizzare i tempi di lavoro. Il letame io lo sconsiglio altamente, il letame io non lo metterei più, però se lei vuole fare un buco grande per mettere la sua barbatella e mantenere le radici tutte lunghe, va bene. Il vantaggio di tenere le radici lunghe è che se dovessimo piantarle in periodo di siccità, la pianta resiste meglio alla siccità perché ha più radici. Più corte saranno le radici, più bisognerà fare attenzione e eventualmente bagnarle se manca l'acqua, questa è solo la differenza.
Vincenzo, è soddisfatto della risposta?
Va bene, grazie. Avevo ancora una domanda, perché visto che si parlava di buche, la settimana scorsa una signora aveva segnalato che trovava delle buche nel proprio giardino, no? Ora si era detto è il tasso, probabilmente sì se la buca è abbastanza grande, e per il tasso ormai bisogna solo recintare e avere l'accortezza però di sotto la recinzione di mettere delle lastre, perché lui scava anche sotto. Se il buco invece è un po' più piccolo potrebbe essere il riccio. Io, mi è capitato nell'orto che avevo dei ricci, e questi è meglio lasciarli perché sono molto utili, tengono puliti il giardino, uccidono tutte le lumaconi eccetera. Allora sarebbe sufficiente mettere un po' di mangiare un po' da qualche parte nel giardino, di modo che lui si nutre di quello e non fa i buchi.
Perfetto.
Ancora
quindi...
un attimino di tempo?
Dipende da cosa vuole dire, Vincenzo.
Volevo chiedere semplicemente per le rose, perché adesso sono le foglie sono belle, verdi, rossicce e cose, no? Per mantenerle così ci sono dei trattamenti preventivi? Penso di sì.
Aspetti che le passo Alfredo Baratella.
Grazie.
Sì, allora dipende dal tipo di rosa. Ci sono delle rose che sono più sensibili alle malattie da fungo e altre che lo sono meno. Per cui se sono delle rose classiche di varietà che sono state selezionate per avere dei fiori belli, beh, evidentemente adesso con queste prime piogge, siccome le temperature sono sopra i 7 gradi, arriverà come primo loidio. Seguito poi a breve dalla ticcolatura, dalla Marsonia rosea, per cui... sì, purtroppo se le vuole mantenere belle dovrà soprattutto combattere le malattie da fungo con dei fungicidi appositamente studiati per le rose, in modo tale che non macchino i fiori. Ci sono questi fungicidi derivati. Beh, a parte che contro l'oidi potrebbe, se vuole provare biologicamente, provare con questi prodotti a base di ozolfo, o altrimenti potrebbe provare anche, lo zolfo magari rischia di macchiare i fiori, con del bicarbonato di potassio, cercando di non toccare i fiori. e ci sono diverse ditte che propongono questi prodotti. Sulla ticchiolatura, non so, dopo guardo se c'è magari qualcosa di nuovo sulla ticchiolatura che magari...
Allora facciamo clinico. Così, sì, tu guardi così, e poi nel caso lo diciamo in diretta. Sì. Vincenzo, grazie mille, come
bene,
sempre.
Grazie, buona giornata. Buona
Altrettanto,
domenica.
Buona domenica a lei. Abbiamo Guido in linea, buongiorno.
Buongiorno. Noi abbiamo nel giardino un ulivo e da qualche anno mi ha messo una radice in superficie. Adesso è lunga più di 3 metri. La posso tagliare oppure danneggio la pianta? È una pianta che ha circa 20 anni.
Daniele Reinhardt.
Allora, probabilmente se la radice non va in profondità vuol dire che il sottofondo è abbastanza duro. L'aspetto che si prolunga in superficie è anche perché le radici hanno una funzione di prendere elementi nutritivi e acqua, ma anche una funzione statica. Dal punto di vista statico la radice deve crescere verso l'alto, perché lei deve pensare che la radice per il tronco è l'equivalente di una mensola che lei mette per un ripiano, e allora può svilupparsi solo verso l'alto. Sicuramente se il terreno è duro è più incentivata a farlo, ma lo farebbe comunque. Se le dà fastidio la radice, io non la taglierei, ma man mano che la radice dà fastidio può aggiungere del terriccio per livellare il terreno, ma non copra mai la radice di 10 cm, tenda sempre solo a coprirla, così evita di tagliare la radice col tosaerba e la radice evita di rompere la lama del tosaerba o il rotore, che poi dopo sono costi.
E se dovessero spuntare dei cacci? Posso tagliare?
Niente, quelli. Questo succede in qualsiasi oliveto, lei li gestisce tagliandoli.
Ok, va bene, grazie mille.
Prego, buona giornata.
Buona domenica Guido, a presto. Aldo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei.
Ci dica tutto.
Prego?
Ci dica tutto.
Ecco, un bellissimo albero di ciliegio, no? Tutto bello fiorito e tutto, solo che ho notato che c'è un ramo abbastanza importante che non fa niente, penso che sia secco. La domanda è questa: lo posso tagliare tranquillamente o quando è il momento più indicato?
Guardi, quando un ramo è secco lo si taglia in qualsiasi stagione. Lei l'unica accortezza deve sezionarlo già direttamente sulla pianta per evitare scosciature e poi si deve assolutamente fermare quando vede il collare del ramo verde. Allora quello lei lo rispetta e lo lascia.
Perché è un ramo che viene fuori direttamente dal tronco, sì. Sarà un 20 cm di circonferenza.
Niente, se è secco è secco, per cui deve lo toglie anche per una questione di sicurezza, no? Che quando va a prendere le ciliegie ci si appoggia sopra e dopo si trova per terra lei e le ciliegie.
Sì.
Dunque lo tolga tranquillamente, non c'è una stagione per il ramo secco.
Grazie mille.
Prego.
Posso fare ancora una domanda?
Certo.
Senta, nell'orto tutti gli anni pianto le coste e non capisco perché non vengono mai. Diventano un po' grandi e poi dopo si bloccano lì.
Aspetti che le passo Tiziano Pedrinis.
Sì, grazie mille.
Buongiorno. Una domanda
buongiorno a lei.
Una domanda supplementare. Le foglie rimangono verdi o seccano o ci sono delle macchie?
No, rimangono verde, però la piantina si ferma. Cresce un 10 cm e poi rimane così.
La costa è una pianta che desidera dei terreni molto fertili. Probabilmente c'è un problema nutrizionale alla base di questo problema.
Ecco.
Quindi le consiglio di piantarla in primo luogo in una aiuola dove abbiamo una certa quantità di materia organica, quindi letamazione o anche un apporto di composto supplementare. E soprattutto le coste esigono anche un'umidità relativamente alta, quindi mantenere una certa igrometria in modo che le piante possano svilupparsi normalmente. La costa è una pianta delicata comunque.
Grazie mille.
Grazie a lei.
Grazie mille.
Buongiorno, buongiorno. Buona domenica. Mario sta guidando e non può richiamare, chiede però, bravo Mario, ha una camelia in giardino e appena fiorisce cadono tutti i fiori. Alfredo, come mai?
è un classico della camellia japonica. Io direi sicuramente la siccità che ha fatto fino alla settimana scorsa ha accorciato un po' la fioritura, dunque appena le camellie hanno potuto lasciare i fiori, perché chiaramente è un grande sforzo per le piante fiorire, l'hanno fatto. Magari bagnando un attimino di più avrebbe prolungato, ma poi c'è da dire che anche la temperatura influisce sull'accorciamento del ciclo di fioritura. Dunque il fatto che ci sia stato molto caldo, temperature vicino ai 20 gradi, comunque terreno secco, è probabile, non sono un esperto di camellie, qui ci vorrebbe forse Eisenhut per dirlo, ma è probabile che abbia accorciato un po'. C'è anche una questione varietale poi da tenere in considerazione: ci sono queste camellie che hanno dei fiori molto grandi e che cadono più facilmente che invece le camellie che hanno dei fiori semplici.
Perfetto, vedo che c'è Agnese che penso voglia parlare con te, Alfredo. Buongiorno signora.
Buongiorno. Vorrei sapere, per favore, qual è quel bao che mi rosicchia i boccioli di rose o addirittura me li taglia alla base e cadono. È un bao, un bruco.
Probabilmente
non l'ho mai visto.
È un bruco. Allora, di solito è un problema legato alla stagionalità, dunque non dovrebbe durare per molto tempo. Quello che possiamo consigliarle per evitare di usare dei trattamenti chimici è quello di usare del Bacillus thuringiensis. Lo può trovare adesso sotto diverse marche. Io per esempio conosco Dipel, mi sembra, e Delphin 60, e così tenere trattate le rose in modo tale che se dovesse arrivare questo bruco, cioè chiaramente se ha una rosa con un bruco, no, forse non ne vale la pena, però se ha diverse aiuole con le rose e questo problema è abbastanza accentuato, ecco che il Bacillus thuringiensis potrebbe aiutarla.
Grazie mille.
Grazie a lei.
Buongiorno a lei, buongiorno. Caterina, benvenuta.
Buongiorno. C'è il signor Baratella?
Glielo passo.
Grazie.
Buongiorno Caterina.
Buongiorno, non so se si ricorda di me, io ho comandato da lei un calicanthus.
Signora Caterina, può cortesemente abbassare il volume della sua radio?
Sì, subito, vado. Grazie. Subito a abbassare. Aspetti, che vado a abbassare. Ecco, voilà.
Voilà.
Ecco, grazie mille. Allora, signor Baratella?
Sì. Eccomi.
Ecco, allora io l'ho messa in giardino, è venuta bella, è alta più o meno un metro e qualcosa, lei l'ha mandata per posta e così, ma è fiorita. Adesso non so cosa devo fare, si deve potare un po' o lasciarla così com'è?
La lasci pure crescere, le può dare un po' di concime per farla sviluppare bene e poi non dimentichi.
Che concime andrebbe bene?
Ma può usare un concime organico, va benissimo.
Organico?
Dunque, sì, potrebbe essere ricciolone di corna che la stimola un po' a crescere, o anche del letame pellettato, anche va molto bene.
Sì, vuole essere bagnata o,
anno,
preferisce il terreno asciutto?
Allora, per i prossimi anni non c'è bisogno che la bagni.
Che la bagni, è vicino anno, al muro.
Ecco, il primo anno magari prima che le radici scendano in profondità l'aiuti quando le temperature sono, quando per tanto tempo non piove, o se magari è riparata dal tetto la bagni, sì.
Sì, no, riparata dal tetto no, però rimane già abbastanza riparata. Però come allora niente potatura.
No, direi per intanto no. Quando comincerà a essere molto grande, allora sì.
Ecco, solo un'altra piccola domanda e basta. Ho una pianta bellissima, verde, che fa le foglie belle grandi, la chiamano i fiori di vetro.
Sì.
Ecco. Non so come si chiama in italiano.
Fiori di vetro di solito si chiama così, l'impatiens, però non so se è la stessa.
No, fa dei fiorellini piccoli, come delle piccole, fossero i fiori delle cose, come si chiamano, insomma fiorellini piccoli che sembrano delle margherite, diciamo, ma petali un po' più larghi. È molto bella, ma non l'ho ricevuta bella in fiore, sono anni, non mi fiorisce mai, cosa ci manca? La pianta è bellissima, le foglie sono bellissime, ma non fiorisce.
Allora, non riesco a capire se si tratta veramente di impatience. Io comunque, una mancanza di fioritura può essere dovuta a due fattori. troppa poca luce o altrimenti una carenza di fosforo, ecco, che potrebbe, una concimazione ricca di fosforo potrebbe aiutarla a fiorire e sicuramente metterla in una zona più luminosa.
Perché questa luminosa è già, perché è lì vicino a una finestra, una porta finestra del balcone.
Allora fosforo, fosforo, Caterina.
Allora fosforo,
potrebbe essere
va
anche
bene.
Legato alla stagionalità, magari. Oppure, deve aspettare il periodo
Non ha mai fiorito, no?
Okay.
Sono a 3 anni che l'ho ricevuto qua, non ha mai fiorito, mi viene un nervoso perché dico che erano sette.
Però Caterina, se va di fosforo poi ci deve richiamare per farci sapere com'è andata.
Ecco,
o mandarci
sì,
una fotografia.
Sì, una bella foto.
Esatto.
Ma devo farla con la foto Kodak di una volta, perché io ho 80 anni, non ho
Ma va benissimo. Anzi, è vintage.
Ecco, vintage, veramente. La ringrazio, molto gentile.
Buona domenica.
Molto gentile, signor Baratella.
Arrivederci. Carmelo, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Mi sto guardando, è bellissimo vedervi lavorare.
Guardi cosa le faccio vedere. Tac, cosa ho in mano? Me lo dica lei, cosa tengo in mano? Guardi qui.
Non lo so, ho messo la cuffia adesso, ma non riesco a vedere.
Allora, mentre lei fa la sua domanda, io continuo a farle vedere quello che tengo tra le mani, che non è una scopa di Harry Potter, ma è una barbatella.
Magari solo lei... la sua testa, la sua faccia vedo.
Magari lei ha una domanda inerente alla viticoltura.
Sì, sicuramente sì. Allora, praticamente io ho creato una vignetta a 700 metri di altezza. L'anno scorso, dunque il 2018, sono riuscito a vendemmiare con tanta gioia. Ora la mia domanda è quella lì. Il mio vino adesso l'ho già trasvasato 3 volte e non è che ha un sapore troppo piacevole. Cosa ho fatto, cosa ho sbagliato, cosa posso aggiungere al mosto o al vino? Questa è la mia domanda.
Allora, buongiorno.
Buongiorno.
Mi mette in difficoltà sinceramente, perché
mi dispiace.
No, dovrei provarlo il vino per poterle dire cos'è che
Gaetano
che deve fare. Così a voce sinceramente non
Carmelo deve invitarla nel suo vigneto e in cantina e provare il vino.
Se non lo provo non posso dirle cosa fare, potrebbero essere successe un sacco di cose diverse, è inutile che le dico qualcosa e poi non è assolutamente quello. Deve farlo provare a qualcuno che qualcuno che già vinifica, ma magari anche uno che lo fa per hobby, ma che lo fa bene e si fa dare un consiglio.
L'ho già trasvasato 3 volte. Ora, signora, non è che può essere che non è ancora maturo il vino.
Allora, ma non è che coi travasi il vino matura prima o matura meno, il vino ha un certo tempo di maturazione e bisogno. Sì, con i travasi toglie le feci, lo pulisce un po' e va bene. Ecco. Il fatto che abbia un sapore non buono, cioè tutto dipende cosa vuol dire non buono per lei. Può aver avuto un problema di ossidazione, visto l'ha travasato, se l'ha travasato all'aria, questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essersi anche ridotto, che è il contrario dell'ossidazione, e quindi puzza un po' di zolfo, agliaceo, queste note qua.
No.
Come potrebbe essere un'infezione di qualcosa, batterica, cioè, ci sono veramente tante cose che possono fare che il vino non è buono. Per poter veramente determinare.
Non è buono, non dico aceto, no, assolutamente no, ma c'è qualche cosino un pochettino di strano. È sempre stato un recipiente di vetro.
Ok.
Quello può essere importante o meno?
No, il vetro non contamina niente, quindi non è possibile. No, il fatto che sia il vetro non è un problema. Guardi, l'unica cosa è veramente farlo provare a qualcuno, perché poi uno quando lo prova determina qual è il problema e da lì poi può dargli consigli.
D'accordissimo.
Mi dispiace.
Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e sempre un piacere seguirvi la domenica mattina.
Carmelo, se vuole vengo io, ma non ne capisco niente. Io le direi che è buonissimo comunque.
Ma mi farebbe piacere. Sa la mia produzione cos'è stata? 6 litri l'anno scorso, perciò si figuri.
Beh, è un grande, noi crediamo in lei. 6 litri è sempre meglio di niente.
Ma era la prima vendemmia, perciò è...
Difatti, poi lei ascolti l'ora della terra, pian pianino crescerà.
La domenica alle 10 sono ancora in pigiama, se non dico altro.
Ah, ma anche noi siamo qua in pigiama, vede? Lei che guarda anche la diretta streaming vede che io sotto ho la maglietta di Topolino ed è quella che ho usato per andare a dormire. Grazie Carmelo, a presto.
Buona giornata,
Buongiorno, abbiamo Fausto in linea e intanto Fausto le chiedo scusa per l'attesa. Buongiorno.
Buongiorno. Può riparlare?
Prego.
Ecco. Allora, sto parlando di Alette?
Certo, anzi, volentieri.
Ho sentito quindi di fa che la sciora da... C'era da dire che la parola di dialetto, le domande, le è una bellezza.
Sì.
Le è una bellezza, appunto. Adesso il nostro dialetto va tutto, parla quasi tutti italiani, che in candeltesini è una vergogna. Comunque, l'ho sempre perso. Il palort, adesso il tema dell'ort, che qua hanno fatto, qua dunque dai tecnici o altri, qua dunque diceva che l'ort ha fatto il cavallo come, con la vanga, eccetera, come fa una volta. Qua dunque ci diceva che l'ort è un mio cavallo, e domani sgarbal via un po' sopra eccetera, perché senza a cavallo si rovina la microfauna o cosa più che le sul fondo. Ecco, vorrei sapere che la roba lì.
Tiziano Pedrinis, Tiziano Pedrinis risponde sicuramente.
Bella domanda, che risponde in cammin dialetto allora. Sto.
Vai Tiz.
Ecco, bravo.
Allora, io do teorie. Mia, siamo vecchio stampo, quindi dice sempre che loro bisogna avangare con la vanga, come si faceva una volta, perché sì, loro in sé è un ambiente, diciamo, non naturale, in dove che fanno vivere di piante che originari dalla Sud America, no, sono un po' da tutto il mondo. E quindi che tutte le esigenze, differenti una dall'altra, se ne va a cercare. Questo è il primo punto. Quindi cosa bisogna fare, secondo me? Bisogna creare un ambiente che vada bene un po' per tutto. Quindi è un po' il compromesso svizzero. E quindi mi arresti sempre per la lavorazione con la vanga e con l'arto di campo. Almeno per quanto concerne l'orticoltura. Quel che è campicoltura, lì si fa la semina diretta a grandi superfici e qualcosa d'altro. Ma comunque palor, mi consigli sempre da Vangalort, come si faceva una volta.
Ecco. Le mie che si ruinano a Ozzota, i Baobavito, eccetera.
No, anzi, si attiva magari di
mia, ma mi ricordi più perché l'avete già imparato anche di più una volta che il problema lì. Però appunto mi pareva che uno va a dire che se cavi ti ruini sotto, eccetera, tutto il movimento che è sotto la terra e le mie cavalli.
Sì,
e mi però le desant che ci avevano mai sgarbinco a John Desgay, a Goia una bella grattata, quando invece sono un po' dalle damsura, sì, e al pulisci via tutti gli erbaci e roba secca in scia, però sempre fai un bel orto.
Ah, anche i due teorie, quindi mi resti sempre col sistema tradizionale.
Come l'altro, io va ben più due.
Esatto.
Bene, grazie.
Fausto, prego, buona domenica.
Buona giornata,
ciao, arrivederci. Grazie,
buongiorno,
ciao.
Buongiorno. Franco, benvenuto.
Buongiorno, Sara. Prima di tutto voglio congratularmi per il curriculum della signora del vino che è da voi. Da un curriculum fuori di testa.
Sì, è davvero.
Però io ho una domanda sui ciliegi.
Se le chiedo, Franco, di essere un po' rapido, perché poi abbiamo vedo anche Gaetano in linea, certo. E abbiamo pochi minuti. Prego.
Ok, ho due piante di ciliegie, sono praticamente della stessa età. L'anno scorso sono maturate tutte bellissime. Una erano perfette e l'altra tutte ammalate. Dopo due giorni erano tutte marce. C'è una malattia, c'è un trattamento da fare?
Daniele Reinhardt.
Allora, probabilmente non sono convinto che le due piante siano della stessa specie, della stessa varietà.
No, sono due specie diverse.
Ah, ecco. Perché allora, quello che ha raccolto bene ha maturato in tempo e quella che non è riuscito a raccogliere è maturata dopo. Ha avuto un problema quasi sicuramente o di mosca del ciliegio, per cui deve mettere le trappole gialle adesso, oppure ecco. Gli è arrivato la Suzuki quando il ciliegio era già maturo.
Ah, e c'è un trattamento da
allora
specifico.
Se il verme della ciliegia classico deve mettere le trappole fototropiche all'invaiatura quando diventano rosse le ciliegie, quando cominciano a diventare rosse le ciliegie. Se la Suzuki deve fare delle trappole per la cattura massale e vede la ricetta e il sistema nel sito del servizio fitosanitario cantonale.
Ok.
Perfetto.
Perfetto, grazie mille.
Speriamo di no però, buongiorno Franco.
Buona giornata.
Buona domenica. Gaetano, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti e buona domenica. Volevo chiedere, io se ho comprato una piantina di uva pizzutella, va bene qua? Va bene o bisogna fare qualche trattamento?
Qua cosa vuol dire? Dove abita?
A Lugano.
Mi dispiace, non conosco la varietà, quindi non posso rispondere.
Una varietà senza semi del sud.
Ah, è uva da tavola?
No,
sì. Ah, ok.
Uva da tavola, sì, è quindi... uva da tavola un po' lunga.
Sì, quindi non deve, secondo me non deve fare niente, perché spesso volentieri... Ma... O può... Allora, se ha... Ma lei l'ha piantata quando? Quest'anno?
No, che è andata questa settimana.
Ah sì, appunto, è nuova. Allora, quest'anno non faccia niente, sulle barbatelle nuove non si fa mai niente. La lascia crescere sì. E basta. Senza nessun trattamento, no.
Grazie. Prego. Volevo chiedere anche, ho seminato delle patate, però non sono quelle a semina, ho messo quelle tipo quelle della raclette, vanno bene lo stesso?
Ma l'importante è che siano patate che non siano state trattate con un antigerminativo. Ha comprato la semente, praticamente le patate per la moltiplicazione, o ha preso le patate acquistate al grande magazzino da consumo?
Sì, l'ho comprata al grande magazzino.
Ma da consumo o da semina?
Da consumo.
Per la raclette.
E quindi il rischio è che possono essere anche magari trattate con un antigerminativo e quindi avrà difficoltà la patata a svilupparsi. C'è un rischio, ma però si può benissimo usare per la moltiplicazione.
Ma io la lascio, se va su bene, se no la cambio.
Esatto, dai, facciamo così, Tiziano.
Le metta un po' in un ambiente un po' caldo a vedere se germinano, se mettono i germogli. Se mettono i germogli può piantarli tranquillamente.
L'ho messo in una serra, piccola serra.
Sì, funziona.
Ecco, grazie.
Gaetano, buon lavoro, buona domenica a lei, grazie. Io ringrazio i tre esperti dell'Ora della Terra che continuano a rispondere ai vostri messaggi WhatsApp. Ringrazio Cristina Monico per essere stata con noi oggi. Alla prossima.
Alla prossima, grazie Lara.
E vi ricordo che sabato e domenica prossima ci saremo ancora, perché sabato saremo alla festa di primavera organizzata da Rete 1 dalle 10 alle 18 a Mezzana. Noi vi aspettiamo perché è proprio la culla del verde dove insegnano Alfredo Baratta, ma anche Cristina Monico. Dunque saremo con Fabrizio Casati, ci sarà Elena Caresani, condurremo insieme questa giornata e voi potrete vivere davvero tantissime attività. Ci sarà il cane Peo per i bambini, ci sarà il menù di mezzogiorno gourmet preparato dalla Casa del Vino Ticino e tanti artisti, tanti musicisti, da Sebalter, insomma davvero tantissimi. Io non vi svelo tutto, però io vi consiglio di venire a trovarci Mezzana sabato prossimo dalle 10 con Gustando e poi dalle 12 saremo Lara Montagna ed Elena Caresani, o meglio Elena Caresani e Lara Montagna al microfono di Rete 1 per tenervi compagnia tutta la giornata. Io adesso invece il microfono lo cedo a Carla Norgauer e Max Scampicchio e vi auguro una ottima domenica in compagnia di Rete 1.
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.